mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Insegna come spinare il luppolo nello spazio. Bentornati cari ascoltatori da questa diretta dal Birrivico di Gravità Zero. Evviva, un applauso da parte del Birrivico. Madonna, che brutto, sembro uno di quegli animatori sfigati dei campi estivi, no? Sai quando vieni catturato dai genitori e trascinato in una improbabile vacanza in qualche camping in Puglia, che poi odierai per il resto della tua vita. Tu non vorrai più vedere la Puglia, anche se è una regione meravigliosa. Ma siamo qui, puntata 11 Gravità Zero. Qui stava succedendo il delirio e invece siamo in onda dal Birrivico, che in spina ha la Spaceman, per cui siamo già entrati nell'atmosfera. C'è già gente che beve, c'è già gente che tassa in modo epico. No, chi ha già la seconda birra? Nessuno. Dai, ma vero. Ah, no, lui, bravo.
Ragazzi, bravo. Oh, io sono alla seconda birra.
Come avete sentito, c'è una voce dall'aldilà che ci parla, e lui è Marco Cazzaniga dagli Stati Uniti, che è qui insieme a Stefano Antonelli di D-Orbit, azienda aerospaziale. Grazie, benvenuti e grazie per essere qui a Gravità Zero.
Grazie,
veramente.
Grazie a voi.
C'era tutta una serie di cose che potevano andare veramente malissimo, che però per ora
possono andare male.
Possono ancora andare malissimo, però se te la chiami magari un po' riesci ad anticiparla, riesci a schivarla. Allora, per chi non sapesse di cosa parla Gravità Zero, in realtà l'ho già... Perché non si sente la base? Ah no, si sente. Per chi non sapesse di cosa parla Gravità Zero, questa è una trasmissione che parla di astronomia e astrofisica, però cerco di spiegarvela in modo parla come te magni. Allora, per entrare un po' nell'atmosfera, provate a pensare che se noi siamo polvere di stelle, in teoria anche la birra è polvere di stelle, no Stefano? Come stavamo dicendo prima.
Sì, certo, assolutamente. Tutto viene dalle stelle, a quanto pare.
Marco, te che birrette ti stai bevendo? Birrette statunitensi?
Io ho scoperto anni fa, e confermo che negli ultimi anni gli Stati Uniti stanno facendo degli ottimi lavori con la birra. Adesso sto bevendo una IPA che si chiama Galaxy Hero e non è per niente male.
Sentito, dai, stai consigliando in diretta a Marco del Birrivico che spine prendere dalle prime due settimane. Invece ora vi ammorbiamo con un pippiotto su cosa fa chi lavora in un'azienda aerospaziale, perché, cioè, ragazzi, abbiamo qui gente che fa veramente pezzi, satelliti, CubeSat, soprattutto dopo vi spieghiamo cosa sono, che vanno nello spazio, per cui cominciamo a chiedere a Stefano e Marco un po' come e dove è nata D-Orbit. Io farei rispondere a Marco perché mi aveva dato una risposta quando gliel'avevo chiesto che era divertentissima.
In base a come è nata D-Orbit, ma la storia, diciamo, ufficialissima è che, diciamo, uno dei fondatori, Rossettini, aveva un'idea per cercare di mitigare il problema dei detriti spaziali, E aveva anche quindi un sistema tecnico per rispondere a questo problema, che quindi abbiamo sviluppato, e adesso sulla base di questo insomma stiamo sviluppando altri prodotti, stiamo aumentando la nostra, diciamo, technical capability. Comunque quello che The Orbit fa è muovere oggetti nello spazio, direi. Poi Stefano, lui è un po' la nostra voce commerciale nel team, quindi di sicuro può ampliare l'argomento in qualche maniera creativa.
Assolutamente giusto, muoviamo cose nello spazio da A a B praticamente. Siamo nati nel 2011, siamo 60 adesso. Io sono arrivato nel 2013, te Marco nel 2015 mi pare.
2015!
Esatto. Adesso siamo tanti, siamo a Fino Bornasco, venici a trovare. Molto bello, siamo aperti a tutti, vi sfidiamo a calcetto e a ping pong. E vi facciamo vedere come si fanno i satelliti.
No, infatti allora, io prenderei un minuto per spiegare a chi è qui. Allora, gli ascoltatori di Gravità Zero sanno già, visto che Marco l'ha citato, che cos'è. Però ecco, chiederei a Stefano di spiegarci un attimo cos'è il problema dei space debris, dei detriti spaziali, perché è una cosa che potrebbe interessare molti.
L'esempio più evidente è la stupidità umana. Siccome noi ogni volta che abbiamo una risorsa nuova da sfruttare, dobbiamo inquinarla. Lo spazio era l'ultima risorsa che avevamo scoperto e detto, ma perché no, inquiniamo anche questa. Quindi se nello spazio ci sono circa 2000 satelliti vivi, ce ne sono quasi 5000 che sono morti, lasciati là. È come se voi andate io sono di Roma, quindi è come se andate sul raccordo anulare e quando vi finisce la benzina lasciate la macchina in mezzo al raccordo anulare. Questo è quello che si è fatto, succede. Questo va bene finché le macchine sono poche, quando le macchine cominciano ad essere tante è un disastro. E quindi questo è esattamente quello che sta succedendo nello spazio. Ora per fortuna siamo un pizzico più attenti, ma neanche tanto.
Come l'India, che mi sembra che 2 settimane fa ha fatto un esperimento antisatellitare riempiendo la nostra orbita di pezzi che probabilmente rischiano di impattare, cioè con una percentuale bassissima. Il problema è che quando si creano detriti spaziali c'è sempre la probabilità che questi vadano a colpire satelliti, o che addirittura con una percentuale veramente bassa, ma c'è la possibilità, colpiscano la IS.
Assolutamente, sono dei geni pazzeschi indiani, come anche i cinesi, come anche gli americani, tutti quelli che hanno fatto un test simile nello spazio. Lo spazio è per legge demilitarizzato, denuclearizzato, e sparare nello spazio è vietato. Loro lo hanno fatto in barba a tutte queste regole da condannare.
Per cui
noi non approviamo chi spara nello spazio, noi evitiamo.
E neanche chi spara cazzate sullo spazio. A proposito, c'è qualcuno che studia astrofisica qua al Birrivico? Nessuno. Possiamo dire cazzate. C'è qualche terrapiattista? No, possiamo dire tutte le cazzate che vogliamo. No, allora, allora, una cosa che penso interessi a tante persone è sapere un po' come funziona un'azienda che costruisce pezzi di satelliti, pezzi di sonde. Per cui vi chiedo, e lo chiedo a Marco ancora, che è lui quello che mi ha detto, oh, io sistemo con la colla a caldo le cose. Come funziona il processo produttivo di un satellite, di una parte, di un componente?
Allora, guarda, malgrado devo darti ragione sul fatto che a The Orbit piacciono alcune soluzioni piuttosto punk, questi tipi di, diciamo, soluzioni a colla caldo possono essere adottate solo in certi ambienti di test e in certi ambienti di sviluppo. Poi, ovviamente, quando si tratta di fare i modelli di volo, i modelli di qualità, e solo su questo potremmo parlare per ore, i processi sono particolarmente attenti, particolarmente osservati, e tutto viene documentato con una dovizia di particolari che fa girare la testa. Tutto il processo produttivo nasce con un'idea che poi deve essere ovviamente approvata, chiamiamolo pure, da un pannello di persone, di interessati, che possono essere la parte tecnica, deve essere la parte commerciale, deve essere il direttore tecnico, e poi da qui si parte a fare uno sviluppo. In sé, se diciamo con i tempi limitati della nostra trasmissione, possiamo, diciamo, dare una definizione generica che è alla fine lo costruire un satellite non è particolarmente diverso da costruire qualunque altro pezzo di tecnologia molto complesso, ma deve essere fatto davvero 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 bene, perché qualunque errore può essere davvero problematico, può essere davvero catastrofico. Quindi c'è tanta attenzione. I dettagli vanno analizzati tutti, si cerca di simulare qualunque tipo di parametro, questo appunto per cercare di fare dei bei lavori, perché come sappiamo quando qualcosa va storto nello spazio c'è davvero poche possibilità di riparare, quindi ridondanza, qualunque cosa deve essere ridondante. La scelta dei materiali deve essere particolarmente precisa e particolarmente documentata. Diciamo che in generale il processo produttivo dello spazio, se posso permettermi una generalità così, è come gli altri processi produttivi, ma fatti molto molto meglio.
Beh, per cui, ecco, come potete capire, non è esattamente semplice costruire qualcosa che poi va nello spazio, anche perché poi tu devi mettere davanti al tuo investitore il fatto che ne so, quel pezzo particolare del satellite non è funzionato, cose del genere, immagino. Passando un attimo alle cose proprio di cui mi sono accorto guardando i vostri social network, mi sono accorto che The Orbit è un'azienda certificata Benefit Corporation, e qui chiedo a Stefano, ci spieghi di cosa si tratta?
È una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, è il fatto che The Orbit, oltre che presentare un bilancio finanziario, presenta anche un bilancio sociale. Noi quello che facciamo è fare soldi, ci piace un sacco fare soldi, speriamo di fare soldi a non sapere dove metterli, ma soprattutto vogliamo avere un impatto nella comunità che c'è attorno. Quindi sia nei nostri prodotti, siamo attenti a comprare da produttori locali, siamo attenti a fare delle attività nel territorio, tipo andare nelle scuole a fare disseminazione e cose del genere, in modo che ci sia un ritorno diretto sulle persone che ci sono attorno. Benefit Corporation da adesso è anche, l'Italia è all'avanguardia in questo nel mondo, noi sfruttiamo sempre l'Italia in realtà per queste cose, è all'avanguardia, una di pochissime nazioni al mondo in cui essere Benefit for Corporation è una ragione sociale. Quindi noi siamo SPA, società Benefit, e in compagnia di un'altra cinquantina di aziende in Italia, stiamo crescendo, e questa è una cosa molto importante. Di per sé non è una cosa sconvolgente e rivoluzionaria, però è un grande segno di un adattarsi ai tempi, adattarsi a questo modo di vivere ed essere più sostenibile, sicuramente più attento alla natura e alla gente che ci sta attorno.
Beh, immagino che appunto è anche nell'interesse poi dei vostri investitori che si mantenga un profilo di questo tipo.
Piace tantissimo,
infatti
sì.
Io salto proprio a pie pari perché vedo che è già passato un quarto d'ora dall'inizio della trasmissione, e chiederei a Stefano, prima di lanciare la prima canzone della serata che mi ha suggerito Marco, sei stato a una convention qualche mese fa ad Abu Dhabi per io l'ho tradotto in italiano, Congresso Spaziale Globale. Ci puoi spiegare un attimo di che cosa si tratta?
È una delle tante conferenze a cui andiamo un paio di conferenze al mese. Sicuramente i paesi arabi stanno spingendo tantissimo per la parte spaziale è molto strategica, come ben sappiamo, è tecnologia ad alto valore aggiunto, stanno investendo molti molti soldi, e è stata un'occasione per raccogliere attorno a diversi tavoli i più grandi esperti e le aziende mondiali nel tema spazio, per poter capire quali sono le tendenze e su come investire. Gli Emirati Arabi hanno un piano a 100 anni, voglio arrivare su Marte tra 100 anni, quindi sono molto ambiziosi ma anche molto realistici, quindi tutte le aziende del mondo si sono riunite per supportarli in questo grande, diciamo, obiettivo di andare su Marte tra 100 anni.
Bene, allora, adesso che abbiamo fatto un po' di domande, adesso che è passato un po' di tempo, io chiederei a Marco, sapete che qui ci chiamiamo il Cazza, io e Marco ci siamo fatti un festival insieme nel lontano 2012, vero? Un attimo.
Sì, niente male.
Devo arrivare a Chicago, la voce è lontana.
A Chicago. Allora, Cazza, perché hai scelto come canzone Why Does the Sunshine?
Ma innanzitutto un'ottima risposta sarebbe perché no, ed è una delle mie canzoni preferite, è molto allegra, ha un ritmo
incantante,
i dati sono veri. L'unica cosina che se posso permettermi, che non è proprio il massimo di questa canzone, è che usano le miglia al posto dei chilometri. Però va bene lo stesso, dai, sono ragazzi.
Maledetti americani. Per cui vi lasciamo ai They Might Be Giants e che vi spiegheranno perché il sole brilla, letteralmente. A dopo, ragazzi! Siamo tornati in diretta dal Birrivico, ci siamo, nel frattempo ci hanno portato, ragazzi, dei pan di stelle, giusto per restare in tema. La puccia nella birra, aspetta, sei in mute, te l'ho
la
tolto.
La puccia nella birra.
Ok, anche Marco è tornato in diretta. Marco, ci sei da dov'è che è? Chicago?
Ci sono ancora.
Eccolo.
Ci sono.
Chicago. Ecco, allora approfitterei dell'aver parlato del nome della città per chiederti che cosa ci fai a Chicago, cosa stai combinando di bello.
Allora, in questo momento sto bevendo la seconda birra, come sappiamo già tutti. Gli altri due parametri, diciamo, focali della mia presenza chicaghese sono indubbiamente il cazzeggio, chiamiamolo così, e poi una visita possibilmente, diciamo, con degli aspetti totalmente lavorativi al Fermilab, però, come si suol dire, non dire gatto finché non l'hai nel sacco, quindi teniamo le cose un po' sul privato per adesso, è tutto molto fresco, ragazzi.
Cioè, non sei ancora riuscito, vuoi andare al Fermilab ma non ci stai riuscendo, è quello che ci stai dicendo?
No, vi sto dicendo che sono andato al Fermilab, però chiaramente, diciamo, fare affari con loro non è proprio come andare dal panettiere e chiedergli due panni alle olive. Quindi, insomma, vediamo se ci saranno degli sviluppi.
Ecco, come molti degli ascoltatori già sanno, gli Stati Uniti ovviamente sono una nazione assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda l'esplorazione spaziale grazie alla NASA. Negli Stati Uniti si trovano gran parte dei laboratori che costruiscono satelliti, quant'altro, progetti, tante cose che conosciamo, e il Fermilab insieme al Jet Propulsion Laboratory e altri è uno dei posti, diciamo, più in per quanto riguarda l'ingegneria aerospaziale. E visto che parliamo di ingegneria aerospaziale, io chiederei prima a Stefano e poi a Marco di spiegarci come si sono appassionati a questo ambiente, anche perché di Stefano non so il background culturale, di Marco so che lui è partito come chimico ed è finito a fare pezzi di satelliti, per cui c'è un mondo da raccontare. Vai Stefano, comincia tu.
Per la gnocca, eh no.
Non credo che questo sia un ambiente ad alto tasso di gnocca.
Appassionato
il bottino!
Sono un appassionato di astronomia da quando ero bambino, quando avevo 5 anni, ero astrofilo, guardo le stelle con il telescopio da sempre, e il sogno di diventare astronauta ancora nel cassetto, quindi il passo era breve.
E Marco, invece, raccontaci tu in che modo rocambolesco sei finito da fare il chimico a costruire pezzi di satelliti.
Allora, prima di fare il chimico, penso a 9 anni, perché erano i primi anni delle elementari, ho rubato il binocolo a mio papà e sono andato sul tetto della casa a vedere la luna. E l'ho vista, diciamo, grande per la prima volta, ho visto le valli, ho visto i mari, non c'era internet, non avevo idea di niente, e mi è sembrato tutto come se stessi scoprendo un mondo nuovo per la prima volta, è stato affascinantissimo. Poi però sono finita nella chimica perché pensavo che lo spazio fosse un ambiente particolarmente elitario, che l'Italia non avesse tantissimo margine, tantissima diciamo volontà di spingersi nello spazio. Ovviamente ero totalmente in errore, e quindi dopo aver fatto il chimico ho conosciuto il buon Stefano Antonetti in un viaggio random a Parigi, e quando poi io sono tornato dalla Spagna dai miei studi, Antonetti era nella città di Como. E diciamo che tra una birra e un barbera e altre cose che iniziano per B, mi ha detto: guarda Marco, devi assolutamente mandare un curriculum al mio capo. Io l'ho fatto.
Tutte le storie meravigliose iniziano con l'alcol, insomma.
Finiscono anche,
esattamente,
purtroppo.
Niente, abbiamo Cazza ci sta mettendo un attimo a rispondere.
Magari ha finito.
No, ci sono.
Eccolo, vai.
E quindi niente, sostanzialmente dopo aver mandato un curriculum al capo di Stefano, insomma solite cose, un colloquio di 2 ore e mezza, diciamo sono stato eletto per poter far parte del team tecnico di The Orbit, ed è stata una bellissima, bellissima coincidenza, e per adesso una magnifica esperienza.
Ricordiamo i tempi radiofonici a Marco.
Ma purtroppo c'è quel delay Chicago-Como che influisce un po'. Per chi fosse entrato adesso, fosse venuto a prendere la seconda ordinazione, siamo in diretta con una persona dagli Stati Uniti e il qui presente Stefano, che sono 2 ingegneri aerospaziali.
Spaziali.
Ingegneri spaziali. Che spaziano.
Antonetti non guarda neanche la parte aerea, lui va direttamente sullo spazio.
Lui va direttamente oltre. E ecco, appunto, io vi chiederei, io so che come The Orbit avete un ambiente, cioè è strano parlare di una cosa così seria in modo così divertito, perché l'età media immagino di The Orbit sia molto tranquilla, cioè siete più o meno tutti giovani, non dico giovanissimi, ma
io sono uno dei più vecchi, ho 37 anni, veramente. Il nostro direttore tecnico ha 30 anni, la maggior parte degli ingegneri ha meno di 30 anni abbondantemente.
E ecco, Com'è proprio l'ambiente lavorativo in una azienda che si occupa di queste cose?
Noi ci divertiamo un sacco, nel senso, ci divertiamo veramente, non è, aiuta molto la filosofia di The Orbit, non abbiamo orari, non abbiamo, ci sono cartelline, ci sono ferie, il motto nostro è fai come faresti e funziona molto bene. La gente è molto responsabilizzata, ognuno è il capo di se stesso, sinceramente abbiamo... Insomma, ci divertiamo veramente tanto, aiuta anche tanto il fatto che la gente che lavora nello spazio è molto appassionata e quindi lo fa veramente con passione, non dico che lo fa, farebbe la stessa cosa anche non pagata, ma quasi, e questo aiuta molto. Comunque ci divertiamo tanto e spero di essere esempio anche per altre aziende.
Perché infatti mi parlava Marco di tornei, di calcetto, di...
biliardino, ping pong, barbecue... tutti hanno le chiavi di The Orbit, il frigorifero è sempre pieno di birre e altre cose, non c'è nessuna preclusione, possiamo invitare i nostri amici, venite a trovarci, portate birre, cioè siamo insieme.
Per cui ecco, capite come lavorare in campo, in questo campo, in realtà vuol dire avere un ambiente rilassato, perché ecco, una cosa che mi interessava capire è com'è il rapporto con chi investe in spazio? Cioè, perché immagino che tutte le birre che bevete siano perché gli investitori sono pretendono, sono molto col piatto sul collo, no, non è così.
I nostri investitori sono i nostri veri capi, hanno... In realtà, veramente, una volta che hanno cacciato i soldi, in realtà sono abbastanza tranquilli, ma per farglieli cacciare è un disastro. Ci vogliono veramente mesi e mesi, si spulciano ogni vite, ogni piano, è molto complesso. Però sono anche i nostri partner, insomma, giustamente ci fanno le pulci, ma una volta fatte le pulci hanno grande fiducia, sono nostri, veramente nostri amici, nostri partner, e si siedono ai tavoli con noi, quando c'è possibilità bevono le birre con noi e sono parte del team.
Vabbè, quindi anche, sì, anche loro sono molto tranquilli. Mi confermi cazza dall'altra parte dell'oceano?
Confermo dall'altra parte dell'oceano e aggiungo anche per come particolari che effettivamente noi in The Orbit lavoriamo duro, quindi da...
Saltato cazzo.
No, abbiamo perso il cazzo, cacchio.
Voleva dire che lavoriamo duro, sicuramente, e anche molto, molto...
Molto...
Cioè, alla cremente, fino a tardi, i ragazzi fanno spesso le due di notte, fanno... Marco fa spesso le due di notte, io non faccio niente, ovviamente, e lavoro poco e spesso da casa. Abbiamo perso Marco la linea, i satelliti aiuteranno anche a avere internet dappertutto nel mondo.
Ecco, esatto.
Vero.
No, allora
ci sono costellazioni che stanno per essere lanciate che ci, ecco, aiuteranno.
È tornato. Ecco,
Marco, stavo dicendo come internet ci aiuterà, come lo spazio ci aiuterà a avere internet dappertutto.
Esatto.
Infatti, no, tra l'altro il problema del birrivico è che purtroppo c'è una cupola di...
amianto.
Sì, non lo so, c'è qualcuno che ha un jammer probabilmente acceso al piano di sopra che rende difficoltose le comunicazioni. Ecco, invece farei una domanda a Marco, sempre dall'altra parte dell'oceano.
Sì.
Allora, voi siete, tra le varie cose che fate, fate i cosiddetti, ne parlavamo all'inizio della trasmissione, i CubeSat. Ci spieghi di cosa si tratta? Cioè, perché CubeSat? Potrete già capire, pubblico.
Allora,
cubo satellite.
Allora, CubeSat è uno standard e si parla di 10 cm per 10 cm per 10 cm. Questo tipo di standard dimensionale, diciamo che sta aiutando l'industria a uniformarsi un pochino, perché fino agli anni 90, insomma, era tutto molto artigianale, molto craftsman, e quindi non c'erano dei veri standard. Dopo l'anno 2000, l'elettronica e la miniaturizzazione ha davvero aperto la possibilità di avere dei satelliti davvero piccoli, che avessero tutte le funzionalità di alcuni satelliti che sono grossi come degli autobus. E come una grossissima parte della spesa dei satelliti è in lancio, è quello che conta veramente, il peso. Lanciare un chilo di legno, un chilo di oro, costa decine di migliaia di euro. Se si riescono a fare dei satelliti che pesano 10 kg anziché 4 tonnellate, significa che si possono lanciare tantissimi più satelliti per lo stesso prezzo. Questo ha davvero aperto le porte, le possibilità tecnologiche, facendo sì che molte più imprese potessero realizzare i loro componenti o i loro satelliti, e che invece le grandi imprese potessero lanciarne di più. E questo è comunque un beneficio per tutti.
Ecco, infatti, tra l'altro, una delle domande che vi volevo fare. Allora, noi siamo abituati a leggere annunci roboanti per quanto riguarda il lancio di nuovi vettori. Vettori in gergo è il nome con cui si chiamano i missili, praticamente. Per esempio, prendete il Falcon 9, il razzo più famoso di SpaceX. Ecco, se volete parlare in tecnichese, il nome è vettore. Tu, Marco, visto che hai citato queste grandi aziende che sono in grado veramente di lanciare decine di migliaia, cioè no, decine di migliaia forse troppo, forse centinaia cominciano ad essere già tantissimi, per come siamo messi, veramente solo le aziende di grande capitale possono riuscire a scalare un po' la... Come si può dire, la Stairway to Heaven di questo ambiente, o aziende piccole possono metterci il loro?
Allora, se parliamo strettamente di vettori, mi sento abbastanza confidente nel fatto che solo le grosse aziende possono permettersi di creare un vettore, e infatti i lanciatori, diciamo quelli che forniscono i servizi di lancio nel mondo, non sono tanti, saranno, cosa sono, una decina, Stefano?
Io non sono d'accordo con te, Marco.
No, ok, meglio ancora, così creiamo più dati. Però le piccole aziende, o comunque delle aziende che partono dal piccolo, come tante, possono comunque contribuire, possono creare, anche se magari non possono fare un lanciatore, a meno che Stefano non mi contraddica, va bene così,
Non dipende cosa vuol dire fare con tanti soldi. C'è Rocket Lab che con 150 milioni di euro alzati da investitori sta lanciando con grande continuità. Sono piccoli lanciatori, portano in orbita circa 300 kg, certo non è il Falcon 9 che ne porta qualche tonnellata, però è un sito, un paradigma che sta cambiando. Lo spazio ha sempre costato tantissimo, ora sta costando un po' di meno, sempre tanto. Ci sono tante aziende, decite alcune, Planet, Spire, ma anche di Orbit, Astrocast, che con SAS, con qualche decina di milioni di euro riescono a mettere in campo delle infrastrutture che sono comparabili a quelle delle grandi missioni degli anni passati. Un satellite di osservazione della Terra degli anni 2000 costava 200-300 milioni di euro. Adesso con la stessa cifra una startup può mettere in orbita un paio di centinaia di piccoli CubeSat che hanno globalmente capacità comparabili, anche se target diversi a quelli dei grandi satelliti. Sono due mondi differenti, infatti per nulla l'altro mondo, il nuovo mondo, viene chiamato quello del New Space.
Infatti è molto interessante, poi lo dico anche per gli ascoltatori e per chi è presente stasera al Birrivico. Chi è al secondo giro di birra?
Io.
Oh, finalmente si vedono un po' di mani alzate. Marco, te sei alla terza, alla quarta?
No, sono ancora alla seconda, aspetto la fine del podcast per andare alla terza.
No, ecco, lo dico anche per chi non ha magari la... Perché noi abbiamo solo la percezione dei grossi lanci, perché sono quelli che finiscono sulle prime pagine dei giornali. Quello di cui non ci rendiamo conto è che dietro a tutto questo lavoro, dietro a tutti i grossi lanci, in realtà ci sono tantissimi altri lanci molto più piccoli a cui contribuiscono veramente tantissime aziende nuove del settore, come appunto può essere The Orbit. Ma io a questo punto chiamerei la prossima canzone, questa invece l'ha scelta Stefano, e sono i Prodigy. E allora, Stefano, perché i Prodigy? Tra l'altro sono riuscito a trovare non quella che mi dicevi tu, ma Out of Space, che dovrebbe sempre essere una cover dell'altro artista di cui mi dicevi.
D'accordo, sì, una delle mie band preferite, Outer Space, è una delle canzoni che mi ha ispirato un po' quando ero adolescente nella mia personale corsa allo spazio.
Va bene, allora vi lasciamo in compagnia dei Prodigy, questa è Out of Space. Eccoci in diretta dal Birrivico. Ciao Birrivico! Incredibile l'entusiasmo della gente quando viene.
Quando comincia a bere è finita.
Quando comincia a bere. Avremmo dovuto cominciare alle 9, così c'era giusto setting alcolico per farci ascoltare bene. No, allora ecco, una cosa che mi diceva Stefano fuori onda. Che adesso appunto gli chiedo è: in tutta questa nuova ondata di corsa allo spazio, come si sta ponendo l'Italia? Cioè, com'è messa la nostra nazione?
Spesso si parla mai dell'Italia. Io ho vissuto tanti anni all'estero, vi garantisco che l'Italia è una delle superpotenze mondiali dello spazio. È un con risorse, poche risorse, abbiamo una tradizione spaziale enorme, un'industria spaziale competitissima e veramente facciamo delle cose eccezionali, veramente dobbiamo per una volta essere orgogliosi del nostro paese, siamo una delle 5 potenze mondiali nello spazio, abbiamo un lanciatore, abbiamo un razzo, Vega, che funziona benissimo, 14 lanci su 14 impeccabili. Abbiamo chi fa grandi satelliti, chi fa piccoli satelliti, chi fa trasporto spaziale, abbiamo chi fa shuttle, il CIRA, l'Agenzia Spaziale Italiana, veramente l'Altec, veramente Thales, vorrei nominarle tutte. Veramente siamo una delle grandi potenze spaziali, quindi quando guardiamo nello nel cielo e vediamo quelle strisce di satelliti passare, o le vediamo International Space Station passare e solcare la Terra, sinceramente dovremmo essere un pochettino orgogliosi di questa italianità che abbiamo portato nello spazio.
Ecco, allora mi dai il giusto aggancio per farvi la prossima domanda, che in realtà sarà l'ultima perché poi il tempo comincia a stringere, dopo dobbiamo lasciare la linea alla replica di Otter Staff, che è la seguente, che faccio più o meno a tutti gli ospiti, anzi no, la faccio a tutti gli ospiti perché mi piace questa domanda. Allora, secondo voi, prima faccio rispondere Marco, sempre vi ricordo in diretta da Chicago, e poi Stefano, come si spiega alla Sciura Maria perché è importante lanciare satelliti, andare su Marte, tornare sulla Luna? Come spieghereste alla Sciura Maria che viene lì ad orbita e vi chiede: uè, ma ti cos'è che te fai? Allora?
Allora, se la Sciura Maria non riesce a spiegarsi questa cosa, è per un fallimento mio personale o di tutti gli altri che non siamo riusciti, o degli educatori, diciamo, io sono un tecnico, non un educatore, che non siamo riusciti a spiegare il perché è particolarmente importante. Un piccolo dettaglio è che, vabbè, chiaramente un sacco di tecnologie vengono sviluppate nello spazio, l'agricoltura ha una, se si dismettesse l'industria spaziale avrebbe un crollo enorme, e tante persone non lo sanno. Oramai lo spazio a livello tecnologico e a livello di possibilità è totalmente ovunque. C'è anche una particolarità, secondo me, molto umana della cosa. Ad esempio, ho fatto molte ricerche per cercare di trovare quali erano o come veniva disegnato o rappresentata la Terra prima delle missioni Apollo, e magari non ho fatto le ricerche migliori del mondo, ma ci ho speso delle ore. Nessuno prima della famosa foto della Terra fatta dalla Luna, nessuno aveva mai disegnato la Luna con le nuvole. E questa cosa, la Terra con le nuvole, per noi è chiaro, no, che ci sono le nuvole che dallo spazio si vedono, eppure nessuno prima del 69 ci aveva mai pensato. Lo spazio ci dà un punto di vista che in nessun altro modo e nessun altro essere umano nei 200.000 anni di uomini anatomicamente moderni ha mai avuto. Siamo la prima o seconda generazione ad avere questa possibilità. Ci vorrà del tempo probabilmente prima che tutti possano pienamente condividere questa cosa, ma indubbiamente siamo sul percorso giusto.
Bene, sì. Stefano.
Non ho nulla da aggiungere, tantissime delle cose che facciamo adesso su Terra non sarebbero possibili senza lo spazio. Non ce ne rendiamo conto, non fa niente. Meteorologia, agricoltura, gestione delle risorse, navigazione, tantissime cose. Il GPS che abbiamo sul nostro cellulare, Galileo che abbiamo sul nostro cellulare, non il GPS, scusate. Non sarebbero possibili senza i satelliti, senza gli asset spaziali, la ricerca, tantissime cose. Che la Sciura Maria non se ne accorga non fa niente, tante cose che non si accorga. Basta che i governi e chi decide si accorga, scusatemi, come la tecnologia spaziale, gli asset spaziali siano fondamentali.
Sì, io ne approfitterei, esatto, per raccontare una storia bellissima che ho letto qualche tempo fa su una pagina Facebook nostra amica, Chi ha paura del buio. Se prima o poi mi ascolteranno, ciao ragazzi, in podcast. Chi ha paura del buio una volta spiegava che nel riparare l'Hubble, il telescopio spaziale, per esempio, tramite i calcoli che fecero, le soluzioni che trovarono, svilupparono un nuovo modo di trovare il cancro al seno. Cioè, un modo di identificare il cancro al seno, pensate, nato da un esperimento per riparare un telescopio in orbita. E questo ti fa capire che in realtà è una cosa straordinaria, cioè l'esplorazione spaziale può avere veramente mille altre applicazioni.
Se ne faccio un altro scemo, sempre parlando di Hubble, per gli occhiali che abbiamo noi tutti i giorni, il trattamento antiriflesso viene dalle lenti spaziali, perché le lenti spaziali hanno il pulviscolo che le scalfisce per il rivestimento di Teflon, è stato pensato per lo spazio e poi applicato sulle lenti ottiche che abbiamo tutti i giorni. Esempio scemo.
E quindi ora gli ascoltatori solidi della trasmissione, ciao Aurora tra l'altro, che so che sicuramente starà ascoltando o ascolterà, sanno che in realtà questo background che è iniziato da qualche minuto è quello della nostra, della parte della trasmissione sullo spazio nel immaginario collettivo, per cui io ho chiesto a Stefano e Marco di portarci due esempi di fantascienza, di come loro si sono innamorati di questi esempi. E Marco ha deciso di portare Contact, il film tratto dal libro di Carl Sagan, e invece Stefano ha deciso di portare il ciclo di Fondazione di Asimov. Però stringiti, prego Stefano, perché so che Fondazione è tipo un'opera monumentale.
Sono super sintetico, penso che tu possa aver capito.
Stringiamo, che così almeno riusciamo a mettere Elton John e poi ci salutiamo. Ok, allora facciamo andare prima Stefano. Ma via.
Lei c'ha dei pantaloni spaziali, lei.
È molto spaziale.
È intorno al ragazzo che ha dei pantaloni spaziali.
C'è una ascoltatrice dal vivo molto spaziale.
No, banalmente, non sono spoiler o Asimov, come vorrei tanto spoilerare Game of Thrones, perché c'è un sacco di miei amici questa sera, non sono venuti qua perché stanno guardando la finale di Game of Thrones, spero che sia una puntata di merda, lo dico sinceramente, potevano vederselo qualsiasi altra sera, invece adesso stanno a casa a vederselo, peggio per loro, gli avrei offerto una birra. In ogni caso, sì, è una, non lo so, è una storia molto interessante di come in realtà la storia sia ciclica, che le... i comportamenti delle persone possono essere in qualche modo prevedibili, e di come in un certo modo ci illudiamo che viviamo sempre un'epoca speciale, in un'epoca unica dove la tecnologia è all'avanguardia, quando in realtà siamo, ogni decisione, ogni cosa che avviene nel mondo deve essere contestualizzata nel proprio momento storico. È molto interessante, in realtà è vero, sono tre libri, sono molto lunghi, ma sono... insomma, sono abbastanza rapidamente, sono molto incalzanti, come vi consiglio a tutti di leggerlo, e vi farà fare dei ragionamenti molto particolari anche su quello che viviamo, il mondo che viviamo adesso, con i problemi dell'immigrazione e la gestione delle risorse. Ve lo consiglio davvero, ciclo delle Fondazioni di Asimov, grande visionario.
Marco, invece, lascio a te la parola su Contact, film che penso tutti abbiamo visto tutti Contact. Io sì,
no, io non guardo no. Film.
Dai, quello che costruiscono la macchina che lei ci passa in mezzo.
Ecco, grazie.
Non ho spoilerato niente.
Non lo vedrò mai, tranquillo.
Vai Marco.
Allora, senza andare di spoiler violento per chi non abbia visto Contact dopo il 1997, sostanzialmente la storia in generale funziona così. Mi pare che i ricercatori SETI ricevono un messaggio dallo spazio, mi pare da Vega, che è una sorta di rimbalzo della trasmissione delle Olimpiadi di Berlino nel 1936 di Adolf Hitler. Ma sotto questo messaggio visivo c'è nascosta tutta una, chiamiamola pure, mappa matematica o delle istruzioni per costruire qualcosa che potrebbe permettere agli umani di parlare con gli alieni. E, insomma, senza andare troppo nei dettagli, quello che succede nel film, perché
devi dare ancora più dettagli,
ma hai spoilerato mezzo trama, vabbè.
Ma sono tutti dati che si capiscono all'inizio, le persone intelligenti
dopo
20 minuti sanno già dove vanno, esatto.
La trasmissione chiuderà dopo oggi, penso, per allert spoiler.
Per allerta spoiler, no dai, non abbiamo ancora spoilerato il finale di Game of Thrones, quindi...
Cosa che farei, sacco, tu... ti prego.
No. No, allora, direi che prima... cioè... chiedo anche a Marco, che ha letto il libro, tiriamo ancora qualche minutino prima della canzone. Secondo te, cioè, allora, essendo il personaggio che era Carl Sagan, Che effetto fa pensare che uno come lui abbia scritto Contact? Cioè, a me questa cosa fa impazzire, perché cioè Carl Sagan è quello di Pale Blue Dot, della foto famosa della Voyager girata dopo Saturno. Per gli ascoltatori e per chi è qui, andate a cercare Pale Blue Dot su Google ed è una delle cose più belle,
più belle, più emozionanti del spazio.
È una foto,
esatto,
di una
peraltro quella foto, che se non vado errando è la prima selfie che la Terra ha potuto farsi, perché è stata la prima foto
il
dove si sapeva
più lungo
esattamente
di sempre.
Esatto. Non l'avevo mai vista così, è vero.
E Carl Sagan era un personaggio, una sorta di una rockstar, uno dei miei supereroi. Tra l'altro, un'altra cosa che non si sa di Carl Sagan, chiamiamola pure i primi passi che hanno portato a capire l'effetto del riscaldamento globale, viene da una tesi di Carl Sagan sullo studio dell'atmosfera di Venere, ragazzi. Altri modi per dire che lo spazio è importante. Quindi noi abbiamo trovato riscaldamento su Venere e poi Carl Sagan ha detto, ma scusa, ma se la stessa cosa sta succedendo su Venere, può succedere sulla Terra. Geniale,
genio,
quell'uomo.
Un vero genio, ragazzi. Andatevi a leggere Pale Blue Dot se potete, o anche il romanzo proprio da cui è tratto Contact, che è veramente molto bello. Vogliamo veramente presentarla la prossima canzone? Secondo me non c'è bisogno, perché lui è Mr. DJ. Per cui Marco, attenzione alle orecchie. My bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round. E siamo tornati in diretta finalmente. Beh, non ci posso credere, cioè questa puntata, a parte l'interruzione di internet prima, chi ascolterà il podcast non se ne sarà reso conto, per cui fate finta che non sia mai accaduto. Siamo arrivati alla fine di questa prima diretta dal vivo di Gravità Zero su MV Radio. Per chi fosse qui, correte a mettere like su Instagram, Facebook di Gravità Zero MV Radio, MV Radio e The Orbit, i nostri due ospiti Stefano e Marco, che penso vogliono fare un saluto e ti telefono casa, cioè all'azienda.
No, voglio salutare i ragazzi di The Orbit, e fanno ogni giorno un grandissimo lavoro e veramente ci divertiamo tutti insieme, è un grandissimo gruppo. Voglio salutare in particolare Caterina, che non è qui perché sta vedendo Game of Thrones, Francesco e Luca Giorgi che ci sta ascoltando da Terni dove stanno facendo i test, e tutti anche i ragazzi, sarebbe ingiusto salutare solo alcuni. Grazie a tutti ragazzi.
Marco, tu hai qualcuno da salutare?
Per non fare torti, è il solito saluto tutti, ma ancora meglio, ci vediamo alla prossima grigliata in ditta, che sarà pochissimo
diretta in ditta. Prossima diretta di Gravità Zero in diretta da una grigliata di The Orbit, raga,
un cioè, piacere,
figata, con tanto di torneo di calcetto. Potremmo organizzare,
Caterina ascolti, organizza.
Potremmo organizzare l'Astronomic Slam, no? Sai il Poetry Slam che ci si combatte a colpi di poesia? Ecco, noi facciamo l'Orbit Slam, a colpi di conoscenza
sono... Ma barbecue e birra proprio, basta, non ti piace, vero?
E queste sono le minchiate che escono alla seconda, terza birra. Gravità Zero vi saluta anche per questa sera, ci rivediamo tra due settimane. Grazie a The Orbit, grazie al Birrivico e soprattutto, come sempre, grazie per tutto il pesce.
Ciao ragazzi. So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all but all dear. But share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that roar around you. So long, so long, and thanks for all the things.
The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna fleets, we thought that most of you were sweet, especially tiny tops of your bread.
E comunque Daenerys muore uccisa da Jon Snow e alla fine tutti i fratelli degli Stark si trovano a Grande Inverno e ognuno parte per i cazzi suoi. Ciao ascoltatori, che bello avervi spoilerato il finale di Game of Thrones.